la città dove nessuno scendeva. Attraversando di notte, in treno, gli Stati Uniti, si passa attraverso città e città dove non scende nessuno. O meglio, nessuno che non vi appartenga. Nessuna persona che non abbia radici in quei cimiteri di campagna si prende mai la briga di visitare le loro stazioni solitarie o di ammirare i paesaggi altrettanto solitari. Parlai di questo con un compagno di viaggio, rappresentante di commercio come me, sul treno Chicago-Los Angeles, mentre attraversavamo lo Iowa. «È vero», disse lui, «la gente scende a Chicago, scendono tutti là. La gente scende a New York, o a Boston, o a Los Angeles. Gente che non ci vive, ma che ci va per vedere e poi tornare indietro a raccontare. Ma quale turista scende a Fox Hill, nel Nebraska, per visitarla? Io? No, non conosco nessuno e non ho affari là. E non è neanche una città di vacanza, quindi perché occuparmene? Non sarebbe una novità affascinante programmare un anno una vacanza veramente diversa?» chiesi. «Scegliere un paesino sperduto in una vallata dove non si conosce anima viva e andarci per la semplice ragione di andarci? Si annoierebbe da morire. A pensarci non mi annoio affatto». Guardai fuori dal finestrino. «Qual è la prossima città su questa linea?» «Rampart Junction». Sorrisi. «Suona bene. Potrei scendere là». «Lei è un bugiardo e uno sciocco. Che cosa cerca? Avventura? Romanticismo? Faccia pure, salti giù dal treno. 10 secondi dopo si darà dello stupido, prenderà un taxi e correrà nella città vicina. Forse». Guardai i pali del telefono sfrecciare, sfrecciare, sfrecciare. In distanza, davanti a me, vedevo i primi contorni confusi di una città. «Non credo proprio», mi sentii dire. Il rappresentante seduto di fronte a me assunse un'aria leggermente sorpresa. Perché lentamente, molto lentamente, mi stavo alzando. Allungai la mano per prendere il cappello. Poi vidi la mia mano muoversi in cerca dell'unica valigia che avevo. Io stesso ero sorpreso. «Un momento», esclamò il rappresentante. «Che cosa sta facendo?» All'improvviso il treno affrontò una curva. Barcollai. In lontananza scorsi il campanile di una chiesa, un bosco fitto, un campo di grano estivo. «A quanto pare sto per scendere da questo treno», dissi. «Si sieda». «No», risposi. «C'è qualcosa in quella città là davanti. Devo andare a vedere. Ne ho il tempo. In realtà non devo essere a Los Angeles prima di lunedì. Se non scendo subito dal treno, mi chiederò sempre che cosa mi sono lasciato sfuggire. A che cosa ho rinunciato quando avevo l'occasione di vederlo? Stavamo semplicemente chiacchierando, non c'è niente là. Si sbaglia? Qualcosa c'è». Mi misi il cappello e presi la valigia. «Per Dio», disse il rappresentante, «lo fa veramente?» Il mio cuore accelerò i suoi battiti. Arrossii. Il treno fischiò. Il treno corse sui binari. La città si avvicinava. «Mi auguri buona fortuna», dissi. «Buona fortuna», gridò lui. Così corsi in cerca di un facchino, gridando. C'era una vecchia sedia dalla cornice scrostata, appoggiata contro il muro della stazione. In quella sedia, completamente rilassato, tanto da sembrare affondato nei vestiti, era seduto un uomo sulla settantina, che sembrava essere stato inchiodato lì il giorno in cui era stata costruita la stazione. Il sole gli aveva bruciato la faccia scurendola e solcato le guance con rughe da lucertola e quasi sturato gli occhi in un perenne sogguardare intralice. I capelli spiccavano bianco cenere nel vento estivo. La camicia azzurra, aperta sul collo tanto da mostrare una folta peluria bianca, era stinta quanto il cielo immoto del pomeriggio inoltrato. Le scarpe erano in carta pecorite, come se l'uomo le avesse tenute incurante nella bocca di una stufa, immobili per sempre. L'ombra dietro di lui era tracciata in un nero persistente. Quando scesi, gli occhi del vecchio guizzarono, perlustrando su tutti gli sportelli del treno, e si fermarono, sorpresi, su di me. Pensai che mi avrebbe fatto un cenno di saluto, ma vi fu solo un'improvvisa accensione di colore nei suoi occhi misteriosi. un mutamento chimico a segnalare che mi aveva scorto. Eppure il vecchio non aveva mosso minimamente né la bocca, né le palpebre, né un dito. Una massa invisibile si era spostata dentro di lui. Il treno in movimento mi dette una scusa per seguirlo con lo sguardo. Sul marciapiede non c'era nessun altro. Nessuna automobile aspettava davanti all'ufficio chiuso, polveroso. Solo io ero sceso dal bolide di ferro per mettere piede sulle onde irregolari del marciapiede di legno. Il treno fischiò sulla collina. Stupido, pensai. Il mio compagno di viaggio aveva avuto ragione. Sarei stato colto dal panico per la noia che già sentivo in quel posto. E va bene, pensai. Stupido, sì. Ma fuggire? No. Portai la valigia lungo il marciapiede senza guardare il vecchio. Quando passai, sentii la sua massa magra muoversi di nuovo, questa volta in modo da farsi sentire. I suoi piedi stavano scendendo a toccare le assi ammuffite e a farle risuonare. Continuai a camminare. «Sera», disse una voce flebile. Sapevo che il vecchio non guardava me, ma solo la grande distesa luminosa del cielo terso. «Sera», risposi. Imboccai la strada di terra battuta, diretto verso la città. Dopo un centinaio di metri, mi voltai a guardare. Il vecchio, ancora seduto là, fissava il sole, come per porgli una domanda. Allungai il passo. Mi mossi attraverso la città insonnolita, nel tardo pomeriggio. Un uomo consapevolmente anonimo e solo. Una trota che andava controcorrente, senza toccare le rive del fluido del fiume di vita che scorreva tutto intorno a me. I miei sospetti furono confermati. Era una città dove non accadeva niente, dove si verificavano solo i seguenti avvenimenti. Alle 4 in punto, la porta del Honegger Hardware sbatté mentre un cane usciva a impolverarsi sulla strada. Alle 4:30, una cannuccia succhiò a vuoto il fondo di un bicchiere di Seltz, producendo un suono simile a quello di una grande cataratta nel silenzio del drugstore. Alle 5, bambini e sassi piombarono dentro il fiume della città. Alle 5:15, le formiche sfilarono nella luce obliqua sotto gli olmi. Eppure, mi girai lentamente, da qualche parte in quella città doveva esserci qualcosa che valeva la pena di vedere. Ne ero certo. Sapevo che dovevo continuare a camminare, che l'avrei trovato. Camminai, guardai. Per tutto il pomeriggio vi fu un unico fattore, costante e immutabile. Il vecchio in camicia e calzoni azzurri stinti non era mai molto lontano. Quando mi sedetti nel drugstore, lui era fuori a sputare tabacco, che andava ad ammassarsi in pallottole nella polvere. Quando sostai vicino al fiume, lui era accucciato più in basso a far finta di lavarsi le mani. Verso le 7:30 di sera, stavo camminando per la 7ª e 8ª volta per le strade deserte, quando sentii dei passi dietro di me. Guardai e il vecchio mi stava tallonando, guardando fisso davanti a sé, un filo d'erba secca tra i denti ingialliti. «È passato molto tempo», disse piano. Camminammo nel crepuscolo. «È passato molto tempo», continuò, «da quando aspetto quel treno alla stazione». «Lei?» chiesi. «Io», fece un cenno d'assenso all'ombra degli alberi. «Aspettava qualcuno alla stazione?» «Sì». «Lei?» «Me?» La sorpresa dovette essere chiara nella mia voce. «Ma perché? Non mi ha mai visto in vita sua». Ho detto forse il contrario? Ho detto solo che aspettavo. Eravamo al limitare della città, ora. Lui si era avviato e io con lui, lungo la riva del fiume immersa nel buio che si addensava, diretto verso i binari dove i treni notturni correvano diretti a est, correvano diretti a ovest, ma si fermavano solo raramente. «Vuole sapere qualcosa di me?» chiesi all'improvviso. «È lo sceriffo lei?» «No, non sono lo sceriffo». «E no, non voglio sapere niente di lei». Si cacciò le mani in tasca. Il sole era tramontato ora. L'aria era fredda all'improvviso. «Sono semplicemente sorpreso che finalmente sia arrivato. Tutto qui». «Sorpreso?» «Sorpreso». «E soddisfatto». Mi fermai bruscamente e lo guardai dritto negli occhi. Da quanto tempo era seduto sul marciapiede della stazione? 20 anni. Anno più, anno meno. Sapevo che diceva la verità. La sua voce era fluente e tranquilla come il fiume. «E aspettava me?» chiesi. «O qualcuno come lei?» Continuammo a camminare nel buio sempre più fitto. «Che ne dice della nostra città?» chiese. «Graziosa. Tranquilla. Graziosa. Tranquilla. Annui. E della gente?» «La gente sembra... brava gente. Tranquilla. Lo è. Brava gente. Tranquilla.» Ero pronto a tornare indietro, ma il vecchio continuò a parlare e per educazione dovetti ascoltarlo e camminare con lui nell'oscurità sempre più vasta, fra le distese di campi e di prati, fuori città. «Sì», disse il vecchio. «Il giorno in cui ho smesso di lavorare, 20 anni fa, mi sono seduto sul marciapiede della stazione e sono rimasto là, seduto, a non far niente, ad aspettare che succedesse qualcosa. Non sapevo cosa. Non lo sapevo, non avrei potuto dirlo. Ma quando finalmente sarebbe accaduto, l'avrei capito, l'avrei guardato e avrei detto: sì, signore. Ecco che cosa aspettavo. Un disastro ferroviario? No. Una vecchia amica che tornava in città dopo 50 anni? No, no. È difficile da dire. Qualcuno, qualcosa. E pare che abbia a che fare con lei, vorrei poterlo spiegare. Perché non tenta?» dissi. Stavano spuntando le stelle. Continuammo a camminare. «Beh», disse lui lentamente, «lei sa molto di come è fatto dentro? Intende parlare del mio stomaco o intende psicologicamente? Questo è il termine. Voglio dire la sua testa, il suo cervello. Ne sa molto di questo?» L'erba frusciava sotto i miei piedi. «Un po'. Ha odiato molte persone nella sua vita. Qualcuna. Tutti odiamo qualcuno. È abbastanza normale odiare, e non solo odiare, ma anche se non lo confidiamo a nessuno. Non capita anche che ci viene voglia di fare del male alla gente che ci fa soffrire, o voglia addirittura di ucciderla? Non passa una settimana senza che proviamo almeno una volta questa sensazione per poi scacciarla via», risposi. «E così scacciamo tutta la nostra vita. La città dice così e così, la mamma e il papà dicono questo e quello, la legge dice la tal cosa e la tal altra. E così si mette da parte la voglia di uccidere una volta e poi un'altra e poi altre due volte. Quando avrà la mia età, avrà la testa zeppa di cose del genere. E a meno che non si vada alla guerra, non c'è modo di liberarsene. Qualcuno va a caccia di anatre o mette delle tagliole», dissi. «Altri si danno al pugilato o alla lotta libera. E qualcuno no. Sto parlando di quelli che non lo fanno. Di me. Per tutta la vita ho imbalsamato corpi. Li ho messi nella cella frigorifera del mio cervello. A volte ci si infuria con una città e con la gente che ci costringe a riporre così certe cose. E si comincia ad amare gli uomini delle caverne, che cacciavano un grande urlo e calavano un colpo di clava sulla testa di qualcuno. Ma dove vuole andare a parare? Voglio andare a parare a un punto. A ogni uomo piacerebbe poter uccidere almeno una volta nella vita, per trovare sollievo da quel grosso peso, da tutti quegli omicidi che ha in mente e che non ha avuto il coraggio di commettere. E di tanto in tanto a qualcuno capita l'occasione. Una persona qualsiasi gli capita davanti alla macchina e lui dimentica di schiacciare i freni e continua ad andare. Nessuno può provare niente con questo tipo di cose. Semplicemente non ha fatto in tempo a mettere il piede sul freno. Ma lei lo sa, come lo so io, che cosa è successo realmente, vero?» «Sì». Ora, la città era molto lontana. Attraversammo il fiume su un piccolo ponte di legno, vicino allo scalo ferroviario. «Ora», disse il vecchio guardando l'acqua, «l'unico omicidio che vale la pena commettere è quello di cui nessuno può risalire all'autore o al motivo. Giusto? Beh, l'idea mi è venuta una 20 anni fa. Non è che ci pensi ogni giorno. Ogni settimana, a volte passano mesi. L'idea è questa. Qui ferma solo un treno al giorno, a volte neanche quello. Ora, se si volesse uccidere qualcuno, si dovrebbe aspettare magari per anni e anni, finché in città non arriva un completo sconosciuto. Uno sconosciuto che scende dal treno per qualche ragione, uno che nessuno conosce e che non conosce nessuno in città. Allora, e solo allora, pensavo, mentre me ne stavo seduto sulla sedia della stazione, potrai alzarti e quando non c'è nessuno in giro, potrai ucciderlo e buttarlo nel fiume. Lui sarebbe ritrovato a chilometri di distanza. Magari non lo troverebbe neppure. Nessuno penserebbe di venire a Rampart Junction a cercarlo. L'uomo non doveva venire qui. Era diretto da qualche altra parte. Ecco, questa è la mia idea. Sapevo che avrei riconosciuto l'uomo non appena fosse sceso dal treno. Che l'avrei riconosciuto con una certezza pari... Avevo smesso di camminare. Era molto buio. La luna non sarebbe sorta prima di un'ora. «Davvero?» chiesi. «Sì». Vidi il movimento della sua testa alzata verso le stelle. «Beh, ho parlato abbastanza». Si avvicinò e mi toccò il gomito. La sua mano era febbrile, come se l'avesse tenuta vicino a una stufa prima di toccarmi. L'altra mano, la destra, era nascosta, stretta a pugno, nella tasca. Ho parlato abbastanza. Qualcosa lacerò l'aria. Girai la testa di scatto. In alto, un treno rapido notturno sfrecciò lungo i binari invisibili, spruzzò di luce la collina, il bosco, le fattorie, gli edifici cittadini, i fossi, i campi, la terra arata e l'acqua. Poi, salendo più in alto, tagliò da una parte fischiando e scomparve. I binari vibrarono per un po' dopo il suo passaggio. Poi, silenzio. Io e il vecchio rimanemmo a guardarci nel buio. La sua mano sinistra mi stringeva ancora il gomito. La destra era ancora nascosta. «Posso dire una cosa?» chiesi alla fine. Il vecchio annuì, su di me. Dovetti interrompermi. Facevo fatica a respirare, ma mi costrinsi a proseguire. «Strano. Ho pensato spesso le stesse cose. Certo, proprio oggi, attraversando il paese, pensavo... Come sarebbe perfetto? Come sarebbe veramente perfetto? Gli affari mi sono andati male di recente. Mia moglie è malata. Un mio caro amico è morto la settimana scorsa. Nel mondo c'è la guerra. Io stesso sono pieno di malanni. Mi farebbe un sacco di bene. Che cosa? Chiese il vecchio con la mano sul mio braccio. Scendere dal treno in una piccola città dove nessuno mi conosce? Con questa pistola sotto l'ascella e trovare qualcuno e ucciderlo, poi seppellirlo e tornare alla stazione e via fino a casa. Nessuno capirebbe mai. Nessuno saprebbe chi è stato. Mai. Perfetto, pensavo, un delitto perfetto e sono sceso dal treno. Rimanemmo là nel buio per un altro minuto a fissarci. Forse ascoltavamo ognuno battere il cuore dell'altro. Veloce, molto veloce. Il mondo si capovolse sotto i miei piedi. Strinsi i pugni. Volevo cadere. Volevo lanciare un urlo contro il treno. Perché all'improvviso avevo capito che tutte le cose che avevo detto non erano bugie inventate per salvarmi la vita. Tutte le cose che avevo detto a quell'uomo erano vere. E ora sapevo perché ero sceso dal treno e avevo camminato attraverso quella città. Sapevo che cosa avevo cercato. Sentii il vecchio respirare forte e affannosamente. La sua mano mi stringeva il braccio come se lui stesse per cadere. Teneva i denti serrati, si chinò verso di me mentre io mi chinavo verso di lui. Vi fu un terribile attimo silenzioso, tesissimo, come prima di un'esplosione. Alla fine lui si costrinse a parlare. Era la voce di un uomo schiacciato da un peso enorme. «Come faccio a essere sicuro che ha una pistola sotto l'ascella?» «Non potrà mai saperlo». La mia voce era impastata. «Non potrà esserne certo». Aspettò. Pensai che stesse per svenire. «È così, eh?» disse. «Sì, è così», risposi. Strinse con forza gli occhi, strinse con forza la bocca e dopo altri 5 secondi, molto lentamente, pesantemente, riuscì a staccare la mano dal mio braccio pesante come il piombo. Allora abbassò lo sguardo sulla mano destra, mentre la tirava fuori dalla tasca, vuota. Lentamente, con grande fatica, ci allontanammo l'uno dall'altro e cominciammo a camminare nel buio alla cieca, completamente alla cieca. A mezzanotte il segnale passeggero da imbarcare ammiccò sui binari. Solo quando il treno uscì dalla stazione mi affacciai a guardare indietro. Il vecchio era seduto là, con la sedia appoggiata al muro della stazione, con la camicia e i pantaloni azzurri stinti e la sua faccia cotta dal sole. Non mi guardò mentre il treno si allontanava. Teneva gli occhi fissi a est, sulle rotaie deserte, dove il giorno dopo, o il giorno dopo ancora, o il giorno dopo ancora, un treno, qualche treno, qualunque treno, sarebbe potuto arrivare di corsa. Avrebbe potuto rallentare, si sarebbe potuto fermare. La sua faccia era fissa, gli occhi ciecamente impietriti, rivolti a est. Sembrava vecchio di 100 anni. Il treno fischiò. All'improvviso, vecchio anch'io, mi sporsi, strizzando gli occhi. Ora il buio che ci aveva uniti ci separava. Il vecchio, la stazione, la città, il bosco si erano persi nella notte. Per un'ora rimasi a fissare tutto quel buio, nel fragore assordante.